Bene, allora andiamo sul titolo. Vi prometto che a mezzogiorno usciamo. Amen? Che gioia! Amen. Leggiamolo insieme. La porta del letame. Wow. Vedete questa porta vecchia qui, così? E dove scaricavano tutte le immondizie. E perciò questa era la quinta porta che dobbiamo andare a capire che cosa questa porta ha a che fare con noi. Ok? Neemia 3,14 dice così. Machija, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet Hakeren, riparò la porta dell'etame. La costruì e vi mise i suoi battenti, le serrature e le sbarre. Vogliamo ricordare che Gerusalemme, per la ribellione, per il peccato, fu invasa dal nemico, le mura furono abbattute, le porte furono bruciate e c'era molto disordine, c'era povertà, c'è miseria, perché sapete, il peccato porta miseria. Prima o dopo si paga un prezzo alto, ecco perché è importante ricostruire queste porte. Abbiamo parlato della porta delle pecore, che parlava di una vera conversione. Poi abbiamo parlato della porta dei pesci, che ha a che fare con la testimonianza che noi dobbiamo dare. Questo è importante, perciò parla di evangelizzare gli altri. Poi abbiamo parlato della porta della vecchia, la porta vecchia, che ha a che fare con la nostra vecchia natura, che molte volte viene su, poi va giù, poi viene su. Quella deve stare giù. Amen? Poi abbiamo parlato della porta della valle. Abbiamo letto sulla valle di Baca, che ha a che fare con le prove della vita. Ci sono le prove. E dobbiamo fare attenzione a riparare questa porta, perché le prove possono portarci fuori. Le sofferenze possono portarci anche alla ribellione, se noi non abbiamo questa porta riparata. La quinta porta è la porta dell'etame, che è chiamata anche Shahar, che vuol dire rifiuti. Era il luogo dove veniva buttata la spazzatura, no? L'immondizia, perciò questa porta ci parla di eliminazione. Amen. Ecocentro, oggi si dice. Ok, quando passiamo per esempio dalla tangenziale, vediamo tanti uccelli che stanno su una montagna, quella è una montagna di rifiuti. E se noi teniamo aperto l'aria della nostra macchina, sentiamo anche l'odore di questi rifiuti, ok? Perciò questa porta ci parla che dobbiamo eliminare molte cose nella nostra vita. A chi è capitato di tenere in casa l'immondizia dopo un po' di giorni? Oppure in macchina, a me in macchina. Il mattino io porto giù l'immondizia e la metto in macchina, ok, no? E poi il giorno dopo mi sono dimenticato, era un giorno anche molto caldo, no? Ho lasciato la macchina e quando sono rientrato non potevo entrare, ho dovuto aprire le porte, il portellone, perché l'odore era terribile, ok? Perciò è importante questa porta, perché è insopportabile l'odore che la spazzatura, l'immondizia, la carne avariata e tutte quelle cose che buttiamo via, ok? Perciò quando li teniamo vicine si sente. Voglio leggervi questo verso, qui Paolo ci viene in soccorso per lo Spirito di Dio, in Filippesi 3,7 dice così: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Non so che cosa è guadagno per te, ma tutto quello che è guadagno, lui dice, l'ho ritenuto una perdita per Cristo, cioè in confronto a Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose messe insieme essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. Ha rinunciato a tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Sapete, la città di Manila è stata costruita, non so se voi siamo, avete visto qualche volta la città di Manila. La città di Manila è una delle città che è quasi un immondizzaio, molta immondizia. Se voi andate anche su Google, vedete la città di Manila, vedete che l'immondizia è terribile. Questa città, anni e anni e anni fa, c'è talmente tanta immondizia che questa immondizia si è indurita, perciò c'è immondizia dappertutto nella città di Manila. Basta scavare e trovare cose vecchie. Loro, molte persone usavano questo, cioè per vivere scavavano, prendevano cose vecchie, li rivendevano magari, no, delle cose vecchie per poter vivere. Perciò è una città che è stata costruita quasi sull'immondizia. Addirittura c'era un coso che una chiesa è stata costruita dove c'era prima una montagna di immondizia, perché si è indurita nel tempo, è diventata solida e hanno costruito sopra. Cosa, perché vi dico questo? Per quale motivo vi dico questa cosa? Cosa voleva dire Paolo? Io considero queste cose come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Quali erano queste cose? E in Colossesi 3, 5, 9 ci dice quali sono queste cose. E dice così: fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la concupiscenza che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi. Cioè noi proveniamo tutti da questo immondizzaio, cari. Okay, così eravamo. Ma poi dice Paolo, ora invece deponete anche voi tutte queste cose. E ne dà un'altra parte. Ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni gli altri perché vi siete spogliati, oppure possiamo dire avete gettato via quell'uomo vecchio con i suoi atti. Questo succede molte volte anche a cristiani un po' delusi, un po' scarichi, ripescano come loro ripescavano queste cose vecchie, ripescono di nuovo, riciclano, no? Atteggiamenti, parole, espressioni sgradevoli, vizi, lamenti, facilmente cadiamo in queste cose. E Paolo dice, ora invece deponete anche voi tutte queste cose, questa immondizia, cari. Secondo la parola, questa è spazzatura. Dovete informarmi l'ecocentro a che ore apre. Vieni a buttarle via tutte queste cose, cari. Non tenetevele in casa. Quando parliamo di casa parliamo della nostra vita. Perché oggi la casa che Dio ha scelto non è più un tempio, un luogo, una tenda da qualche parte, ma lui dice voi siete il tempio dello Spirito Santo. E la spazzatura non può stare con Cristo. Cristo non sta con la spazzatura. Amen? Perciò questa porta bisogna che sia ricostruita per eliminare tutte queste cose. Perché parlava di serrature? Perché poi bisogna chiuderle, le porte. Perché se tu lasci una porta aperta, tutto quello che c'è dentro esce poi, capite? Perciò non possiamo guadagnare Cristo, come disse Paolo, per guadagnare Cristo e vivere ancora queste cose, non è possibile. Cioè, non funziona, perché Dio non si può ingannare, ok? Cioè, io posso essere il miglior credente, alzare le mani e dare gloria a Dio in chiesa e poi fuori avere altre cose, avere spazzatura. Perciò ricostruire la porta dell'etame vuol dire prendere coscienza e non dare la possibilità all'immondizia, a questa vecchia natura, a questi modi di fare, di pensare, di agire, di condizionare la nuova natura che è dentro di noi. Noi siamo nati di nuovo. Però il pericolo qual è? Che se questa porta non è ricostruita, no, nei momenti difficili, di prove, di amarezze, perché se qualcuno ci tratta male, invece di dire Signore benedicelo perché non sa quello che fa, noi ce la prendiamo, le parliamo male dietro. E questa è la vecchia natura, cari. Amen. Ok. Perciò tutto ciò che non rispetta la santità di Dio è impuro, è immondizia, è spazzatura. Perciò dobbiamo fare spazio a Dio, eliminando, come diceva Colossesi 3:5-9. Perché quando noi viviamo questi rifiuti, spiritualmente parlando, attiriamo spiriti impuri, che ti allontanano dalla presenza di Dio. Perciò dobbiamo fare attenzione al nostro carattere, come ci poniamo, cosa pensiamo, come agiamo, come parliamo. La spazzatura attira animali come topi, è vero? Mosche, scarafaggi. E voi pensate che la santità di Dio può stare con queste cose? No, non può stare con queste cose. Queste sono figure del peccato che opera nella vita delle persone. Possiamo chiamarli topi, mosche, zanzare, tutte quelle cose fastidiose che noi non ci staremmo. Noi abbiamo, diciamo, quando tu vedi un topo in una casa, diciamo, ho visto un topo, scombussoliamo tutto, no? Chi si mette sulle sedie, no? Magari è una cosa così, noi siamo alti 1,80, 1,70 e tremiamo davanti a un topo, no? Però fa senso, no? Perciò cerchiamo in tutte le maniere, non facciamo più niente, chiudi le porte, chiudi le finestre, no? Però questi animali sono figura che molte volte ci sono nella nostra vita attraverso tutto quello che abbiamo letto di Colossesi 3:5-9. Perciò la nostra vecchia natura non sopporta, la nostra vecchia natura non sopporta l'obbedienza a Dio, la santità di Dio, la consacrazione a Dio, l'umiltà, il servire Dio. Molte volte dobbiamo servire noi stessi, noi dobbiamo servire Dio, cari. E non sempre servire Dio è ciò che ci piace fare, magari. Tante volte abbiamo bisogno che veramente servire Dio, dire: Signore, cosa devo essere io, dove devo essere io, cosa devo fare io per te. Il Signore dice, magari ti dice, stai zitto, amen. Se lui mi dice stai zitto, ma se lui dice apri la tua bocca, io la riempirò. Amen. Ma cioè, vedete, Dio ci può usare come vuole, quando vuole, con chi vuole, ma è importante che ci sia quella nuova natura. La vecchia natura non sopporta il perdono, non lo sopporta il perdono. La semplicità di cuore, come dice la parola, l'ordine nella nostra vita. Sono tutte cose che la vecchia natura non sopporta. E molte volte si vive un po' con una vita ambigua, no? Con un piede in due scarpe. Ma io ho la Bibbia, ma non è che per forza devo fare tutto quello che la Bibbia dice. Io vengo in chiesa, ma per forza devo ascoltare tutto quello che il pastore dice. C'è la lode, ma per forza devo alzare le mani quando si loda, posso anche non alzarle. Cioè, ognuno può fare quello che vuole, può decidere, ma questo molte volte diventa pericoloso, perché mettere un piede in due scarpe. Voglio essere un credente, ma voglio vivere la mia vita. Se uno mi offende, io mi arrabbio, invece di perdonarlo. Uno può deciderlo di farlo. Ma attenzione, perché questa è spazzatura. Cioè, non possiamo mettere insieme l'acqua e l'olio, vero? Si separano. La luce e le tenebre insieme non possono stare. Il peccato e la santità, non si può vivere il peccato e la santità insieme, o vivi una cosa o vivi l'altra. Non possiamo noi vivere la religione evangelica e Cristo insieme, non è possibile. La religione è una cosa, la relazione è un'altra cosa. Abbiamo sentito la settimana scorsa, anche il nostro apostolo Enzo, ha parlato di intimità. Se tu stai con lui, diventi come lui. Se tu stai con altro, diventi come altro. Dipende con chi stai, dice, dimmi con chi sei e ti dirò chi, con chi vai e ti dirò chi sei, no? Si dice. Ed è vera questa cosa. Perciò non possiamo, non ci fa essere cristiani una Bibbia. Sapete, la Bibbia ci informa. Praticarla ci forma. Amen? Cioè è importante riascoltare, rileggere, perché la Bibbia non va, dice, ma io, sì, ma io questo versetto l'ho già letto, ma che c'entra? Non è un romanzo che tu l'hai letto e sai la fine. No, è una parola che tutti i giorni diventa nuova. In modo soprannaturale, miracoloso, la Bibbia ha questa capacità, no, di essere mai uguale. Perché se ti viene rivelata, secondo il momento, secondo la circostanza, è diversa. Perché la parola ti può parlare in una maniera straordinaria sempre se tu sei vicino a Lui, se c'è intimità con Lui, se vivi e aggiusti questa porta, metti fuori l'immondizia dalla tua mente, dai tuoi pensieri. Matteo 7, 13 e 14 dice così: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Questo non vuol dire non venire in chiesa. Uno può venire in chiesa e vivere e camminare in una strada larga. Ok? E molti, dice, sono coloro che entrano per essa. Molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta, parliamo di porte, è angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono coloro che la trovano. Molti sono quelli che entrano, ma pochi sono quelli che la trovano. E qui è importante comprendere che cos'è la porta del letame. Se noi non ripariamo questa... Ecco, la porta stretta, che fare con la porta dell'letame? Decidere di mettere fuori dalla tua vita tutto quello che non ha a che fare col regno di Dio. Ok? Riparare la porta, rimetterla in sesto, mettere a posto le chiavi, il catenaccio e tutto quello che serve per chiudere una porta che se la lasciamo distrutta, tutta l'immondizia la sentiamo e la sentono anche gli altri. Fratello mi ha detto prima, mi è piaciuta questa frase, no? Che una donna dice, certo che se devo guardare i cristiani non mi avvicino a Dio, in un certo senso è questo. Io dico, se il mondo non ci vede, ci sarà un motivo, perché sente l'odore, forse. Nel nostro posto di lavoro sentono l'odore di Cristo, sentono immondizia. Cos'è l'immondizia? È che se qualcuno ti chiede qualcosa, tu in modo sgarbato o in modo, diciamo, non cortese, ti rivolgi a lui. Questa è immondizia. Se non sentono l'odore di Cristo nella nostra vita, questa porta è ancora rotta, è ancora aperta ed è pericoloso. Sapete, ogni religione ha la propria verità. Se noi guardiamo ogni religione che conosciamo, cattolicesimo, i testimoni di Geova e altri, i mormoni, i buddisti, l'islam, tutti, e anche il cristianesimo, ognuno ha la propria verità, e vedete che anche nel mondo evangelico c'è molta divisione. Perché c'è divisione se leggiamo la stessa Bibbia? Perché ognuno ha la propria verità sulla parola. Io la vedo così, vuol dire che la vediamo secondo quello che io leggo. Perciò non è lo Spirito Santo che ci rivela la parola. Io posso leggerla e vederla alla mia maniera. Perciò ogni religione ha la propria verità, e questa è la più grande menzogna che il diavolo ha potuto costruire nella Chiesa. Credere di avere una verità propria, questo crea divisioni, scontri, no? Crea confusione, disordine nel corpo. Questo è uno dei problemi più grandi che ci sono nella Chiesa. E il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Che cosa devono manifestare i figli di Dio? Se non Cristo Gesù, ok? Perciò il suo carattere, il suo amore, il suo temperamento, le sue attitudini. È questo che dobbiamo far vedere agli altri. Non dobbiamo far vedere una chiesa, un luogo. Gesù in Giovanni 14,6 mette a tacere tutti, solo che molte volte queste cose noi le leggiamo mille volte. Ma lui disse: io sono la via, la verità e la vita. Io, punto. Non ce ne sono altro. Tutto quello che è al di fuori, no? Se tutti leggessimo la Bibbia, sicuramente lo Spirito Santo ci metterebbe in cuore lo stesso sentimento, la stessa direzione. Perché Dio ama la sua Chiesa. Noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Noi siamo il corpo di Gesù Cristo. Siamo la sposa che lo Spirito Santo sta preparando. Non ci sono due chiese, c'è un corpo, una chiesa. Nessun osso sarà rotto. Gesù, proprio per questo, perché c'è una chiesa, e lui è il sommo pastore di questa chiesa. Perciò se noi leggessimo tutti e diremmo: Spirito Santo, rivelaci la parola, tutti potremmo vederla nella stessa maniera. Infatti Gesù dice: siate uno come io e il Padre siamo uno. Cioè Gesù non la pensava diversamente dal Padre e il Padre non la pensava diversamente da Gesù. Avevano un'intimità così forte che non c'era problema quando loro si parlavano. Ma Padre, ma devo sfamarli proprio a questi? Ma meritano? Meritano sfamarli, vedi, guarda, adesso se ne vanno. Questi hanno mangiato, hanno bevuto e se ne sono andati. Hai visto? 10 ne ho guariti, uno è tornato, gli altri 9. Ma vale la pena? Vale la pena, figlio mio. Vale la pena. Papà, hai ragione, vale la pena. Erano in perfetta armonia e hanno cambiato il mondo. E io credo che questo è un tempo molto particolare. Perciò dobbiamo perdere le nostre verità, cari. L'unica verità ci rende liberi, che rende liberi, è l'obbedienza alla parola. Se io obbedisco alla parola, dice: ma adesso è rivelata, stai tranquillo, se la leggi con l'attitudine giusta, lo Spirito Santo questo vuole. Lui è stato mandato per questo. Egli vi ricorderà tutte le cose che Lui ha detto. Lui vi rivelerà ogni cosa. Perciò abbiamo lo Spirito Santo con noi. E in Filippesi 4:8-9 Paolo ci viene ancora in soccorso e dice così: Quindi, fratelli, cioè, adesso, ok, dopo tutte queste cose, tutte le cose vere, dite tutte, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù, che è una disposizione al bene, una qualità morale, ok, qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, Paolo diceva, non è che vi parlo solo, io vi faccio vedere le cose. Ecco perché è importante non parlare solo. Se tu dici, sai, la Bibbia dice che bisogna amare i propri nemici, ok, il primo che ti pesta il piede, le pesti due piedi. Cioè, dice, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele. Dite fatele. Dille, di a te stesso, li voglio fare. Li faccio. Questo vuol dire, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Vogliamo che il Dio della pace, se viene la pace di Dio, cambia la vita, chiaramente, no? Perciò cosa manca in questo potente verso pieno di verità? Non c'è spazzatura, in tutte queste cose non c'è spazzatura. Perciò le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, non solo dobbiamo riceverle, viverle, ma anche farle vedere. Amen? Dice fatele e il Dio della pace sarà con voi. Wow! Guardate come la Bibbia ci mostra esattamente come riparare questa porta. Quando faccio queste cose, io riparo la porta e l'odore non verrà più fuori. L'immondizia sarà scaricata fuori, eliminazione. Perciò riparare questa porta significa discernere ciò che è buono e ciò che è male nella mia vita. Vedere, avere il coraggio, che non è che perché io sono da 44 anni credente, no? Dalla mia bocca esce sempre il profumo di Cristo, no? Io lo so che molte volte magari una frase potresti anche non dirla. Magari ti esce quella frase, ma io mi rendo conto. Stamattina proprio mentre ancora meditavo intorno a queste cose, così, tac, te lo Spirito Santo, quella parola potevi non dirla. Wow! Mi è venuto i brividi dalla testa ai piedi. Sapete, quando lo Spirito Santo ti dice quella parola potevi non dirla, una parola è stata, ma potevo non dirla perché non ha fatto bene a chi l'ha ascoltata. Ma in quel momento, perché magari è stata detta una cosa contraria, io ho detto, ma una parola così, niente di, non è una cosa gravissima, ma non ha fatto bene. Perciò se io dico qualche cosa che fa bene, la dico. Sarebbe meglio non dirla, cari. Avete qualcosa di buono da dire? Ditele le cose. Perciò Paolo è molto forte qui. Le cose che avete imparate, ricevute, perciò le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, che avete imparato e udito da me e viste in me, ok? Fatele anche voi. E il Dio della pace sarà con voi. Chi vuole il Dio della pace nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nella nostra economia? C'è bisogno di pace anche nell'economia. Amen? Bisogna farle queste cose, cari. Perché sennò questa porta è distruttiva, questa porta. Perché quando le porte non sono a posto, entra di tutto. Tutti possono entrare e mettere disordine. È quello che vuole fare il nemico della nostra vita. Riparare questa porta è importante. Matteo 13,48. E quando è piena, parla dei pescatori, la rete, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Perciò tutto quello che impedisce, ascoltatemi, tutto quello che ti impedisce, ci impedisce la mia intimità con Dio, è la spazzatura spirituale. Il nostro modo di pensare, di agire, di fare, eccetera, eccetera. Quanto Dio è stato messo dopo le altre cose che per me sono importanti. Non funziona così. Perciò tutto quello che impedisce la mia vita intima con Dio, perciò un vero cambiamento, un vero passaggio, ok? Una vera nascita di nuovo. Paolo la chiama tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Questa è la spazzatura, no? Se noi buttiamo via la spazzatura, guadagniamo Cristo, la sua natura, il suo carattere, il suo amore, la sua forza, la sua potenza, la sua autorità. Ma voi pensate che avere a che fare con il nemico della nostra vita, che il diavolo è una cosa così? Lui conosce che cos'è l'immondizia. Lui è immondizia. Lui è spazzatura. E cercherà di mantenere spazzatura nella vita dei figli, affinché tu non possa ricevere autorità, potenza. Come si riceve la potenza e l'autorità di Dio? Quando la nostra vita è pura, è santa. Allora lo Spirito Santo opera. Lunedì abbiamo pregato, c'è stato lo studio portato dal nostro fratello, l'insegnante Gianluca, sullo Spirito Santo, dove abbiamo pregato per il battesimo dello Spirito Santo. 8 sono stati battezzati di Spirito Santo. Amen? Ma attenzione, lo Spirito Santo ti battezza perché tu lo desideri, ti fa parlare in altre lingue, che è un dono meraviglioso. Ma non è questa una vita pentecostale, cioè ripiena di Spirito Santo. Soprattutto lo Spirito Santo ti porta a essere come Gesù. Sarete me, vuol dire. Gesù disse, mi sarete testimoni, sarete me. Perciò quello che deve apparire di me non è spazzatura, non è il modo di parlare iniquo, non sono tutte queste cose, ma è la grazia di Dio che cambia il mio modo di parlare, di pensare, di agire e diventa una benedizione. Ok, che cosa ci fa guadagnare Cristo? C'è una parola che mi è venuta in mente che si chiama rinuncia. E Filippesi ci viene in aiuto, Filippesi 3:4, quasi finito, eh? Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa ad avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto più di loro, parla Paolo. Io circonciso all'8° giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia, che è nella legge, irreprensibile, perciò era un religioso doc, un evangelico doc. Ma lui non si vantava di tutte queste cose qua. Dice, io potrei vantarmi di tante cose, no? Perciò lui era veramente uno di denominazione o di origine controllata, perché dice io sono così, 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 io sono più di voi, no? Ma poi dice, ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Perciò, per guadagnare qualcosa dobbiamo sempre rinunciare a qualcosa che magari ci piace. Amen? Sapete, la rinuncia è uno dei fondamenti del cristianesimo. Perché la Bibbia dice che se uno non rinuncia anche alla propria vita, non può avere Cristo. O c'è Lui o ci sono le altre cose. Non possiamo vivere la nostra vita spirituale con una porta del letame rotta, bruciata. Perché questo ha a che fare con l'immondizia, con la spazzatura. Abbiamo a che fare, cari, con la vita eterna, non si può scherzare. Perché è l'unica cosa che conta. Giovanni 17:3 dice, questa è la vita eterna, che conoscano te. Quando conosci Lui, wow, ti viene voglia di buttare fuori tutto e dire come Paolo, tutto! Tutto è spazzatura, tutto diventa meno importante, tutto ha meno significato. Che cosa? Tutto. Metteteci tutto. Fate voi. Quando lui dice tutto, vuol dire tutto. Questo non vuol dire che prendiamo la famiglia e la buttiamo via, ok? Siamo intelligenti. Ma non può diventare la famiglia prima di Cristo. Perché se non la famiglia non è protetta. Amen? Quando lui dice... di mettere al primo posto, no? Cercate prima il regno, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Dio sa i nostri bisogni, non ti preoccupare. Dio sa quali sono i tuoi bisogni. Perciò, ma non permettere a nessuna cosa, che si chiami con qualsiasi nome, di frapporsi fra te e Lui. Questo è importante. Sentimenti, lavoro, benessere, famiglia, tutto deve essere al di sotto, perché con Lui e attraverso di Lui le cose funzionano. Ecco perché oggi c'è la crisi della famiglia, c'è la crisi dei giovani. Perché? Perché i principi sono stati cambiati. Ah, per me il lavoro è la prima cosa. Ah, i miei figli? Guai che me li tocca. Non ditelo mai, guai che. Fateli toccare da Gesù. Mio lavoro? Vai chi ci mette le mani, fagliele mettere da Gesù le mani al suo lavoro, non ti preoccupare. Il Signore sa cosa fare con noi. Perciò riparare questa porta è importante per eliminare e rendere poi pura la tua vita, rendere la tua vita gradevole, profumata. La Bibbia dice che noi siamo il profumo di Cristo. Noi non profumiamo di carne avariata. O di pesce che viene buttato, ok? Queste cose danno un odore strano. Magari mangi l'aglio, poi vieni in chiesa e dici, mamma mia Signore, io non mangio mai l'aglio, non lo mangio mai. Ma se qualche volta capita, dico, Signore, mai di sabato, perché sono domenica, i fratelli cadono non per l'unzione, ma per l'aglio. Wow! Com'è importante ricevere il profumo di Cristo. Il profumo viene quando io comincio a far fuori tutte queste cose. comincio a mettere ordine nella mia vita, quando comincio a mettere ordine nella mia vita, il disordine che sta di marcio, di spazzatura, comincia ad andare via. Entro nell'ordine di Dio e le cose cominciano a cambiare. In casa, nella salute, perché tante cose non funzionano? Perché noi non siamo in ordine con Dio. Sapete, molte malattie, non tutte, ma molte malattie sono causa di peccato. Molte perché c'è disordine nella nostra vita. Posso mangiare male, posso vivere male la mia vita, non curarmi, vengono le malattie. Ecco perché dobbiamo rendere conto a Dio dello spirito, dell'anima e anche del corpo. Curate il vostro corpo, mangiate meno zuccheri. Perché? Perché se tu sei male, puoi fare più niente. Perciò mangiate meno zuccheri, meno grassi, fate più movimento, ok? State meglio, se state meglio, pensate meglio, agite meglio, servite meglio. Domenica insalata. Oggi chi mangia l'insalata? Nessuno alza la mano, Incredibile, oggi carne allora, dai. Che bello. Che meraviglia quando possiamo comprendere che possiamo aggiustare questa porta e cambiare il nostro odore, avere l'odore di Cristo. Parla con dolcezza alle persone. Pensa ai pensieri di Dio e poi falli uscire dalla tua bocca. Il tuo cuore, non farlo invadere dall'amarezza se qualcuno ti tratta male. Non serve a niente. Voglio solo dirvi questo, che quell'immondizzaio siamo noi, ma Gesù ha tenuto aperta questa porta per prendersi tutta la nostra immondizia. Ma noi dobbiamo ripararla, perché non esca più questo odore di spazzatura. Alleluia. Alziamoci in piedi. Urala bashara yadara bashanda la basiri. Uri bara bara bashara yadara bala bashara ya. Orra bala bara bara mala bashanda la basiri. Gediri bisanda la. Urala bara yadara bashanda la basiri. Gediri bisanda. Alleluia. Alleluia. Chi parla in lingue parla a Dio. Comincia a parlare in lingue. Sei stato battezzato a lunedì? Corra bala bala bashanda la bashiri e ti divi santo. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo, Gesù. Signore, ti ringraziamo che sulla croce c'era questa porta dell'etame aperta. E su di te, Signore, è venuta tutta la nostra immondizia, tutta la nostra immondizia. Tutti i nostri pensieri, tutte le nostre cattiverie, tutte le nostre ribellioni, tutte le nostre amarezze, Signore. Tutto il nostro odio, il nostro rancore, gli omicidi, il falso, i nostri fallimenti. Con quella porta aperta tutta l'immondizia è venuta a te, Signore. E su quella croce sei diventato, come dice la tua parola, che non c'era un aspetto gradevole, non avevi un aspetto gradevole, perché quella porta aperta, la nostra vecchia natura si è scaricata su di te. E noi ti siamo grati, Padre, ti siamo grati, Signore, che tu ci parli di questa porta che oggi possiamo chiudere e far uscire dalla nostra vita tutti quei pensieri iniqui, dalla fornicazione, tutte le sporcizie che ancora possono vivere dentro di noi, Signore. Sappiamo di avere poco tempo, Signore, e vogliamo usare questo poco tempo per riparare queste porte, Signore, essere trovati pronti, Signore, il giorno che quella tromba suonerà. E all'improvviso, Signore, i nostri corpi saranno trasformati in corpi soprannaturali e saremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore, e saremo sempre col Signore. ma la tua parola dice che molti busseranno e diranno: Signore, aprici, abbiamo la Bibbia, sono un ministro di Dio, tanti anni che ti servo, ma tu risponderai: io non ti ho mai conosciuto, operatore di iniquità. Signore, non permetterne che nessuno dei tuoi figli rimanga privo in quel momento di quell'olio dentro la lampada, Signore, quell'olio di santità che ci farà brillare. Signore, che questa parola possa essere depositata nel cuore dei tuoi figli, Signore, ora, nel cuore dei tuoi figli, Signore, e che veramente possiamo vivere tutti i giorni la Pasqua della resurrezione, avere la forza di dire no al peccato e vivere nella santità, nella consacrazione, nell'ubbidienza, nella resa a te, Signore, facendo le cose che ti piacciono, Padre. Grazie, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici i tuoi figli, Signore. Dai una buona giornata con i parenti, con le persone, Signore. Fa che ognuno di noi possa far uscire da noi, Signore, il profumo di Cristo, Signore. E se ci troviamo in situazioni difficili di amarezze, Signore, che ognuno possa chiederti perdono. O se c'è mancanza di perdono per situazioni, che possiamo perdonare, Signore, come tu ci hai perdonati, Padre. È così che possiamo vivere la Pasqua della Resurrezione, questo passaggio che ci santifica e ci risparmia, Padre. Grazie, Padre. Voglio benedire la tua Chiesa, Signore, la Gospel House, tutti i fratelli che sono fuori in questo momento, tutti coloro, Signore Gesù, che ti stanno cercando, Signore, che ti possano trovare, che tu possa dare la forza, Signore, di fare passi importanti, Signore, di coraggio, Signore, di venire a te, di tornare a te, Signore, affinché, Signore, possiamo essere uomini e donne di regno, Signore. Signore, la tua grazia sulla tua Chiesa universale, Padre, su tutti i tuoi ministri, su Israele, il tuo popolo, che tu possa guidare, Signore, il governo israeliano in questo momento a fare decisioni sagge che vengono da te, Signore. Pace sia su Gerusalemme, come dice la tua parola, Padre, e noi riceviamo la tua pace, Signore. Grazie, Padre, grazie con tutto il cuore e con tutta la nostra anima. Grazie, grazie, nel dolce nome di Gesù. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore.